buonasera. Ben arrivati, bentornati. Pronti a ricominciare? Con un po' di patema d'animo, io già avevo visto la serata con le slide a metà, in qualche modo è ripartito. Non so perché, non so come, ma spegnendo gli accendi a volte funziona. È un po' una metafora questa. Spegnere e riaccendere a volte è l'unica cosa che funziona. Bene, come sapete, molti di voi, quasi tutti, sapete già com'è che funziona. Funziona che facciamo questo ciclo di conferenze ad ingresso libero, che iniziano con oggi, a ottobre, poi una volta al mese arriveremo fino a maggio, mi sembra, a maggio o giugno, non mi ricordo. Comunque ci avete sulla sedia il volantino, lì c'è scritto tutto. C'è una novità quest'anno, questo lo dico per chi non era presente alla scorsa volta alla presentazione, e la novità è questa, che cerchiamo da quest'anno di guardare un po' ai temi che ci interessano, che sono quelli che anno dopo anno abbiamo trattato guardandoli da vari punti di vista. Beh, stavolta i vari punti di vista non saranno più soltanto vari punti di vista guardati da me per tutte quante le conferenze, ma saranno vari punti di vista guardati anche da altri relatori. Per cui, come forse avrete visto sul volantino, in realtà io farò la conferenza di apertura e quella di chiusura, poi altre due conferenze le farà Roberta, che conoscete, mia moglie, altre due conferenze le farà Franco Lenna, il dottore omeopata che qualche anno fa aveva già fatto delle conferenze, qualcuno di voi forse se lo ricorderà, e poi altre due conferenze le farà Federico Sandri, che è uno psicologo, psicoterapeuta, docente della nostra scuola di counseling. Michele non farà le conferenze, Michele fa un'altra cosa. Roberta mi fa da suggeritore, perché sa che io ogni tanto mi perdo i pezzi, però sto giro mi ha suggerito male.
Però era da dire anche.
È da dire, adesso lo diciamo anche quella. Perché poi nelle tante varie attività che proponiamo e che trovate nei volantini c'è la possibilità, oltre che partecipare a queste conferenze, anche la possibilità di partecipare a dei seminari esperienziali, sia che con me che con Federico Sandri, e da quest'anno anche c'è una nuova proposta con Michele Sforzina, un altro psicologo, psicoterapeuta, nonché docente della scuola, ma prima di tutto questo amico, e la proposta è una proposta abbastanza innovativa, particolare, perché parlare di crescita personale lo facciamo da quando esistiamo, parlare di crescita personale e dire è quindi un lavoro che devo fare io, da me, per me, da solo, è comprensibile ed è quello a cui siamo normalmente abituati. Stavolta invece proponiamo, data l'esperienza ultradecennale di Michele nell'approccio sistemico e quindi nella conduzione di gruppi, il tema sarà crescita personale, ma perché non insieme a, infatti il ciclo si chiama Fra, è un'esperienza in cui si propone di lavorare con persone della famiglia o anche con persone con le quali c'è una relazione anche semplicemente amicale ma importante, intima, quindi lavorare alla propria crescita personale insieme a qualcun altro e in questo modo lavorare anche ovviamente sulla qualità delle relazioni. Ecco, quindi chi fosse interessato a questa ultima parte, anche lì trovate il volantino, ci sono tutte le indicazioni. Questo lavoro con Michele dovrebbe iniziare il prossimo venerdì 19 ottobre, saranno 6 incontri, una settimana, 6 venerdì, alle 20 l'appuntamento è qui, circa un'ora e mezza, e quindi chi è interessato a questo poi può leggere il volantino e poi Michele fai così con la manina, eccolo lì, eventualmente potete parlare anche con lui direttamente. Bene, come sapete la prima conferenza, perché ho scelto di fare la prima e l'ultima conferenza? Perché un po' lo spirito di questo ciclo di conferenze vuole essere proprio quello che io introduco con la prima e chiudo con l'ultima conferenza. Qual è questo spirito? Lo spirito è qualcosa di cui stiamo già parlando da parecchio tempo, e cioè come si fa a mettere insieme dentro di noi tutto e il contrario di tutto. Come faccio ad essere portatore dentro di me di una continua contraddizione? Perché? Perché è esattamente quello che sperimentiamo quotidianamente. Siamo sempre lì, dubbiosi, oscillanti fra il sì e il no. Non a caso i seminari di quest'anno saranno ascoltare il proprio sì e ascoltare il proprio no, i due seminari che condurrò io, e fra ciò che è giusto e fra ciò che è sbagliato, faccio bene a fare così o faccio bene a fare cosà? È una domanda esistenziale che ci accompagna per tutta la vita. Bene, e noi vorremmo da quest'anno cominciare a proporre un nuovo modo di approcciare questa cosa, no? E quindi non a caso la prima conferenza parla di ribellione, e stasera vedremo, si può ribellarsi, ha ancora senso ribellarsi? E l'ultima conferenza è esattamente la polarità opposta, perché se di qua c'è la ribellione, di là cosa troviamo? Troveremo l'accettazione profonda, che sembrerebbe l'atteggiamento più passivo. Il primo è l'atteggiamento più attivo e il secondo e l'ultimo è quello più passivo. All'interno di questi due estremi ci sono le altre conferenze che affronteranno altri temi, ma sempre con questa, diciamo, questo sguardo e questa ottica particolare. Allora, ribellarsi si può? Il ciclo, come sapete, si intitola 2 in 1. Cos'è sta cosa misteriosa? 2 in 1. E allora forse qui cominciamo un po' a capire un po' meglio, no? Perché ci sono due modalità che possiamo sperimentare, da 2 a 1, e questa è la modalità che conosciamo bene, quella che ci mette in crisi in continuazione. Perché? Perché ci costringe a fare uno dei compiti più difficili che ci viene assegnato, è quello di continuamente scegliere qual è la strada che voglio perseguire, no? Da 2 a 1, fra due scelte bisogna che io scelga, e l'abbiamo dovuta affrontare, qui ce ne sono ancora due, e questa difficoltà la affrontiamo quotidianamente, ma questo ha a che fare, accomodate, ha a che fare con che cosa? Con la nostra azione nel mondo. Prego, prego, qui davanti c'è posto. Quindi, da due ipotesi, da due cose in contrasto fra loro, dobbiamo scegliere, no? E invece qui stasera cercheremo di guardare e di parlare di un approccio complementare, ma forse addirittura più complesso del primo, perché non è più da due arrivare a uno, ma vedere due in uno. E qui veramente siamo nel mistero più totale. Che significa due in uno? Com'è possibile che nell'uno sia contenuto il due? Com'è possibile? Qua davanti c'è un posto, però non so se ce ne sono altri. Com'è possibile, no? Perché due in uno è chiaro che non ha a che fare con la nostra azione nel mondo. Due in uno ha a che fare con la nostra azione interiore. È soltanto dentro di noi che possiamo trovare una composizione, un'interezza, svelarlo questo mistero, di far stare insieme, come dicevo prima provocatoriamente, tutto e il contrario di tutto. È follia questa? Beh, Niels Bohr, uno dei padri della fisica quantistica, parlando con Einstein, quel signore, immaginate questi due personaggi che stanno lì che chiacchierano fra di loro i massimi sistemi, Bohr dice: ci sono verità semplici dove gli opposti sono assurdi e verità profonde dove anche l'opposto è una profonda verità. Pensate alla bellezza di questa frase, ma anche l'assurdità di questa frase, detta non da un filosofo, da un fisico, da uno scienziato. Infatti Einstein si arrabbiava moltissimo quando Bohr gli proponeva questa possibilità, no? Perché la fisica quantistica è per l'appunto quella fisica che mette insieme materia ed energia, mette insieme l'esistenza particellare degli elementi subatomici e contemporaneamente la vibrazione, l'energia di quelle particelle. Quindi vedere la particella e vedere l'energia allo stesso tempo non è possibile, ma a seconda di che cosa cerchiamo troviamo o la particella o l'energia. E Einstein si arrabbiava e diceva: ma io non ci posso credere che Dio giochi a dadi, no? Perché per Einstein tutto era da dimostrare scientificamente, secondo un processo rigoroso, no? Ed essendo Einstein è uno qualsiasi, lui diceva: no, Dio non gioca a dadi. Per cui, e Bohr gli rispose a questa frase: guarda che Dio non solo gioca a dadi, ma bara pure. Che è bellissima. È chiaro, bara pure, perché fa coesistere due realtà contemporaneamente, due in uno. Allora, la complessità della fisica quantistica non è il tema di questa sera, grazie a Dio, perché non saprei proprio da che parte andare a sbattere la testa, ma quello che è il processo interiore, e cioè ci confrontiamo con questa follia, perché il problema qual è? Che viviamo tutti, è che pensiamo che ciò a cui siamo costretti nella realtà esteriore, la dualità, se questo occupa questo spazio, nessun'altra cosa può occupare questo spazio, e questa è una verità. E noi confondiamo il nostro mondo interiore con quello esteriore e pensiamo che questo che è vero nel mondo esteriore, nel mondo materiale, debba essere vero anche nel nostro mondo interiore. Ed è lì che succede un casino, perché cominciamo a cercare di dirimere i conflitti interiori in questo modo, facendo scelte, anziché ampliando la nostra coscienza, ingrandendo la nostra coscienza. E quindi la domanda che ci dobbiamo fare è: ma oggi siamo più o meno liberi? Il personaggino qua che dice: vorrei la mia libertà, la sua libertà non è più in produzione, guardi se c'è qualcosa che le piace nel reparto catene. Ecco, questo è quello che scherzosamente sempre di più questo mondo in cui viviamo ci sta proponendo come soluzione. Sempre di più, adesso lo vedremo nel corso della serata, da qui il tema della ribellione, ci viene proposta una verità che sempre di più ce la propongono come l'unica possibile, e cioè, pensateci bene, perché a questa cosa qui ci stiamo cascando dentro con tutti i piedi, tutti quanti, tra sicurezza e libertà cosa scegli? Sicurezza, no? Capite? Guardate che questo tema qui è fondamentale, perché noi, più o meno consapevolmente, tutti stiamo scegliendo, quindi non possiamo dare la responsabilità a qualcun altro, eh? È nostra la responsabilità, stiamo scegliendo di rinunciare a gradi di libertà per essere più sicuri. Peccato che non ci accorgiamo che il bisogno di sicurezza deriva da una paura che ci viene indotta. Prima ci spaventano e poi ci dicono che ci danno la sicurezza, e a fronte di questo ci chiedono in cambio di rinunciare alla nostra libertà. E per ora mi sto limitando a parlare di libertà esteriore, quelli di semplici diritti umani. Noi stiamo rinunciando a quelli. Quello che io sto dicendo qua stasera e voi state ascoltando qua, in Turchia ieri ci hanno condannato all'ergastolo 6 giornalisti per averlo detto. Io stasera, spostandomi di qualche centinaio di chilometri, potrei essere preso e portato all'ergastolo. Ma vi rendete conto? Guardate che la Turchia non è lontana. Quindi adesso non voglio mettermici anch'io a mettervi paura, ma insomma ragioniamo, è proprio vero che la sicurezza è più, vale di più, pesa di più della libertà? Nei Fratelli Karamazov, a un certo punto c'è un personaggio in uno dei libri dei Fratelli Karamazov, dei capitoli, personaggio del grande inquisitore, grande inquisitore spagnolo, no? Che succede in questo racconto? Che a un certo punto si manifesta Gesù e si manifesta al grande inquisitore. Secondo voi il grande inquisitore che fa con Gesù? Il grande inquisitore è un prete, eh? Che fa?
No.
Si inchina Gesù. Ecco, il grande inquisitore invece che fa? Arresta Gesù e lo condanna all'ergastolo, per l'appunto, e cerca di spiegare a Gesù perché, no? Perché dice: ma Gesù, ma tu che ne sai? Noi che sono anni, centinaia di anni che gestiamo questa situazione, la spiritualità degli uomini, sappiamo, noi sappiamo, non tu. Tu non hai capito niente, infatti ti hanno ammazzato. E stavolta torni e io ti riammazzo, perché tu non hai capito. E dice, in una delle tante cose che dice a Gesù, dice questa: gli esseri umani sono sempre alla ricerca di qualcuno davanti a cui inchinarsi, non sono alla ricerca di una verità, di un Dio, non sono alla ricerca della libertà, sono alla ricerca di qualcuno a cui inchinarsi. Di nuovo vi invito, tornate al presente. Che stiamo facendo noi? Non è forse vero che di nuovo nella nostra vita, chi più chi meno, nei vari ambienti, nelle varie modalità, nei confronti dei nostri partner, dei nostri datori di lavoro, dei nostri genitori, dei nostri capi, dei nostri politici e così via, delle nostre chiese, non stiamo sempre lì a cercare di inchinarci a qualcuno, stiamo sempre confrontandoci con verità fuori di noi. Ma quando è che ci fermeremo e cominceremo a dirci: io sono la verità, io mi assumo la responsabilità di essere libero, costi quel che costi? E di quale libertà stiamo parlando? Non so se conoscete Etty Hillsum, è un personaggio incredibile, una ragazza morta ovviamente ad Auschwitz, ebrea, che ha lasciato degli scritti bellissimi, forti, e lei nel suo viaggio interiore, anche mentre era nel campo di concentramento, continuava a dire: io trovo la mia vita bella, mi sento libera in campo di concentramento. E perché? Perché fin da prima, quando racconta dei primi delle prime azioni contro gli ebrei, no? Delle leggi antirazziali, bla 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 bla, e lei dice: ma se io guardo quel ragazzo tedesco che sta colpendo un mio parente, un mio amico o me stessa, cos'è che guardo? Cos'è che alimento? Alimento il mio odio per lui? E lei, che era di sinistra, diciamo, era di estrazione socialista, quello aveva praticato, l'odio, no? Ed era una risposta appunto da due a uno, no? Che devo scegliere? Mi faccio picchiare o mi vendico e se posso lo ammazzo? E questa è la risposta che noi, a cui siamo abituati, no? E sentiamo che è anche giusto in certi momenti della nostra vita fare così. Ma lei, che aveva cominciato a certe volte, lei addirittura dice: mio malgrado, ahimè, ha cominciato un viaggio interiore che non le consentiva più di procedere sulla strada da due a uno, di fare scelte anche drammatiche, ma dentro di sé era talmente potente questo viaggio da due in uno che lei diceva: ma se io guardo quel ragazzo che sta uccidendo un mio compagno o che picchia me, cos'è che vedo? Posso rispondere con l'odio? Dice: io non posso rispondere con l'odio. Perché? Perché quando guardo quel ragazzo l'unica cosa che mi viene da pensare è: ma tu, povero, ma che cosa ti è successo? Che cosa hai attraversato per essere diventato così come sei? Cioè, capite? Non vedeva il tedesco, l'SS cattivo che uccideva, ma vedeva quel ragazzo, quel bambino, che poi è quello che dicono anche i buddisti. Se guardiamo a quell'essere che ha sofferto per essere capace di dare tanta sofferenza. Poi qui entreremmo in un discorso che potrebbe non finire più, dovremmo stare qui i prossimi 6 mesi a decidere se e quando e come, no? Fermarsi rispetto a questo viaggio interiore e passare alle armi. Ma io non voglio toccare questo tema stasera, voglio rimanere, anche perché davvero sarebbe difficilissimo, ma insomma voglio rimanere più su questo ambito, no? Cioè l'ambito di capire che per l'appunto c'è un mondo esteriore in cui ci muoviamo, in cui la dualità è inevitabile, ma c'è anche un mondo interiore che possiamo imparare a praticare, all'interno del quale la dualità può essere superata nell'unità. E dunque, di quale libertà stiamo parlando? Stiamo parlando di una libertà che si può declinare in tanti modi diversi. E sinteticamente possiamo dire questo, no? Che essere liberi vuol dire imparare ad essere liberi da, liberi per e liberi con. Che vuol dire questo? Liberi da. Liberità è proprio il tema di stasera, è la ribellione. Liberi da qualcosa che ci opprime e noi ci ribelliamo. La liberità significa avere ancora la capacità di dire no. Liberità significa avere la capacità anche di fare un percorso di conoscenza di sé e di dire no, io da questi limiti, da queste paure, da questi condizionamenti, a questi condizionamenti mi ribello, no? È il percorso che facciamo naturalmente più o meno tutti con maggior o minor difficoltà nel periodo adolescenziale. Ci liberiamo dal condizionamento psicologico e dall'immagine stereotipata che i nostri genitori ci danno e quindi ci ribelliamo ai nostri genitori. Quella è liberità. È liberi per parla già di un'altra dimensione, la dimensione di chi, essendo uscito dalla fase della ribellione, del no, si avvicina alla fase del sì, libero per fare qualcosa, per costruire qualcosa, è la fase adulta, no? Siamo liberi dai legami adolescenziali e siamo liberi per formare una famiglia, per esempio, banalmente. Siamo liberi per decidere la nostra azione nel mondo, siamo liberi per contrastare certe modalità e quindi c'è ancora un seme di ribellione, ma non è più una ribellione, come dire, che allontana, distruttiva, ma è una ribellione costruttiva. Cerco di fare qualcosa per ottenere un risultato, no? E liberi con è il passaggio più alto. Perché? Perché liberi con significa aver capito che, essendosi ribellati, avendo costruito, io non posso costruire solo per me. Un economista, filosofo economista inglese, 1800, morto nel 1873, mi sembra, John Mill, che dice questa cosa bellissima, che l'ho già accennata la sera della presentazione, dice, è un paradosso, non troveremo mai la nostra felicità individuale, non troveremo mai, per quanto la possiamo andare in giro a cercarla, la nostra felicità personale, non la troveremo mai, ma se invece di cercare la nostra personale felicità, cominciamo a cercare di fare qualcosa di utile e di buono per l'umanità, capiterà che cammin facendo incontreremo la nostra felicità. Bellissimo, no? Ecco, questo è il liberi con. Quindi non è più una dimensione in cui individualmente ed egoisticamente cerco la soluzione a tutti i miei problemi, ma capisco che io, te, lui, l'altro, quell'altro, quell'altro, non siamo separati, da due in uno. Certo, nel mondo lo siamo separati, materialmente, fisicamente lo siamo separati, ma interiormente no. E quindi quello che faccio per ognuno, quello che mi sento di poter fare per ognuno, lo sto facendo anche per me. E qui entriamo in tutt'altra dimensione, no? Pensate a, secondo voi, oggi, non posso non fare questo esempio, riferirmi a questo perché è roba di questi giorni, ma insomma tutte le azioni che si stanno facendo politicamente in Italia, in quale di queste libertà si stanno muovendo? Alla ricerca di quale libertà? Sicuramente liberità, no? Quindi tutti quelli che c'erano prima sono una manica di stronzi e quindi via, tutto quello che è stato fatto prima buttiamolo via. Certamente anche una certa dose di liberi per cercare di costruire una società fondata su scelte di tipo socio-economico, politico, socio-economico diverso, e quindi c'è anche un liberi per, ma liberi con, ma liberi con proprio no, perché l'azione che si sta facendo è sempre della serie io contro di te, voi contro di noi, quindi siamo sempre dal 2 all'1, utopicamente dal 2 all'1, poi in realtà nemmeno quello, anzi è dall'1 a tanti. E allora se dobbiamo cominciare da ricominciare a ricostruire dentro di noi il significato della parola libertà, certamente il primo passo è questo, no? La libertà di dire no, come dicevo prima, è una libertà che ha molto a che fare con il periodo adolescenziale, ma poi di fatto la ritroviamo in quanti momenti della nostra vita. Lavorando con le persone so che questa per esempio è una situazione per molte persone difficilissima da realizzare, la difficoltà di dire no. Perché? Perché la difficoltà di dire no a cosa corrisponde? A non m'assumo la responsabilità di prendere una mia posizione, quindi a chi dovrei dire no? A che cosa dovrei dire no? Dire no fa paura. E allora vediamo a che cosa potremmo cominciare a dire no. Fermiamoci a questi aspetti, dato che stasera dobbiamo parlare di ribellione, altrimenti il resto ne parleremo nell'ultima conferenza. Intanto a questi nuovi vitelli d'oro che ogni tanto compaiono, che ci vengono messi, di voi ricordate, no? La storia del vitello d'oro, ecco. Il tempo che Mosè sale sul monte a ricevere le tavole e giù avevano già costruito il vitello d'oro e avevano già trovato un'altra cosa da adorare, molto più facile da adorare che non un Dio che parla in un cespuglio infuocato, no? Molto difficile credere a quello, più facile credere in un vitello d'oro. Ecco, e in qualche modo i miti che ci vengono passati oggi sono i vitelli d'oro ai quali ci stiamo inchinando, ricordatevi la slide di prima, no? Ci stiamo inchinando. Per esempio questo mito della globalizzazione, che badate bene, non sto giudicando, non sto dicendo che sia negativa, altrimenti ricado nel gioco, cosa è giusto e cosa è sbagliato, ma qui non sto dicendo che una cosa sia giusta o l'altra sia sbagliata, sto dicendo diventiamo coscienti di quello che sta accadendo nella nostra vita, poi ognuno di noi farà le sue dovute considerazioni e anche le sue dovute scelte, ma intanto diventiamo consapevoli. Questo mito della globalizzazione di che cosa ci parla? Ci parla di globalizzazione. Non sentite come questa cosa minacciosamente, in qualche modo minacciosamente, ci massifica? Ma sentite che proprio è una minaccia reale alla nostra identità, alla nostra unicità. Certo, poi dopo se la guardiamo dall'altra parte potremmo dire che la globalizzazione è la manifestazione plastica nella realtà materiale di quello di cui Buddha ha parlato 2500 anni fa, l'interdipendenza. Certo, anche il web, la rete, no? Sembrerebbe la rappresentazione sul piano elettronico dell'interdipendenza. È vero anche questo, ma noi con quale livello di coscienza ci avviciniamo al vitello d'oro? Perché un conto è avvicinarsi con un livello di coscienza che ci consente di percepire il nostro legame, per cui sentiamo l'interdipendenza, la libertà con. Un conto è avvicinarsi con quel tipo di coscienza e un conto è avvicinarsi a questo tema pensando che tanto siamo tutti uguali. Perché in questo modo apriamo la porta a che cosa? A questo. Questo è il rischio più grande che stiamo correndo. E lentamente, molto lentamente, ma sempre più velocemente, stiamo venendo espropriati della nostra capacità critica, del nostro pensiero critico, e sempre più portati, avvicinati ad un pensiero unico. Mi ricordo la mia professoressa delle medie, pensate un po', qualche secolo fa, la mia professoressa delle medie, che era un personaggio che io ho adorato, letteralmente adorato. E lei, quindi stiamo parlando del 1961-62, quindi un'altra era proprio. E lei, la prima volta che venne in classe e ci disse: guardate, io non ho bisogno, non mi interessa che voi impariate 1961, impariate le poesie a memoria. Oggi proprio non se ne parla nemmeno più, ma all'epoca imparare le poesie a memoria era un must. Io non ho bisogno che voi impariate le poesie a memoria, io voglio che voi impariate a criticare la poesia, a farla vostra e a dire cosa ne pensate di quella poesia, pensate che roba. E per 3 anni, sapete quando uno dice che nella propria vita incontra dei maestri, quelli con la M maiuscola, quelli che ti formano, ecco, non se ne incontrano mica tanto, sulle dita di una mano i veri maestri. Beh, sicuramente uno dei veri maestri che io ho incontrato nella mia vita è lei, e ci ha stimolato per 3 anni di seguito ad avere il pensiero critico. Non leggete in maniera amorfa, non pensate che le favole vanno bene così. Parliamo di Cappuccetto Rosso se volete, ma che ne pensate voi di Cappuccetto Rosso? Tu e poi tu e poi tu. E ci faceva fare un quaderno che era una sorta di giornale, no? E ognuno di noi doveva scrivere degli articoli, ci consegnava delle foto ritagliate da riviste varie e noi dovevamo scrivere un articolo su quella foto. 1961, manco oggi penso che facciano più queste cose bellissime. E se io oggi sto parlando di questo, perché dentro di me l'amore per il pensiero critico e il terrore per il pensiero unificante me l'ha instillato lei e ce l'ho dentro come valore fondante. Non potete portarmi via il mio modo di pensare, il mio modo di vedere la vita, il mio modo, rispetto al quale mi assumo tutte le mie responsabilità, e se poi farò qualche cazzata pagherò il prezzo che devo pagare. È esattamente quello che hanno fatto quei 6 giornalisti in Turchia, che si sono beccati l'ergastolo per aver conservato il coraggio del loro pensiero critico. Certo, per me è facile qua, io stasera parlo, alla fine tutti contenti, ce ne andiamo a casa, vado a dormire, ma se sapessi che fuori dalla porta c'è un poliziotto che mi porta via, come starei io stasera? Il mio amore per il pensiero critico dove andrebbe a finire? Non lo so, spero di non doverlo sperimentare mai. Ecco, come ci arriva, da dove ci arriva questa spinta inconsapevole e mistificante, manipolativa al pensiero unico? Ci arriva da qui. La rete è bellissima, io sono un grande utilizzatore della rete, mi piace molto perdermi nei meandri della rete leggendo cose, però la rete può anche essere una ragnatela e senza accorgermene io posso diventare la mosca di quella ragnatela, acchiappato dentro. C'è un bellissimo libretto ne ho parlato anche alla presentazione, è un neurobiologo, neurofisiologo, insomma un medico, nonché vicepresidente dell'Accademia dei Lincei, Lamberto Maffei si chiama, quindi un medico, uno scienziato, e parla proprio di questo, no? Di come stiano verificando che proprio biologicamente stanno avvenendo delle modificazioni nell'utilizzo, nel funzionamento elettrico del cervello. Si sta modificando il cervello, per cui lui dice: guardate che sempre di più la ragnatela ci sta acchiappando. E in che modo? Sottoponendoci a una tale massa di sollecitazioni per cui il nostro cervello, che deve seguire velocissimamente tutte queste sollecitazioni, sta perdendo la lentezza necessaria, indispensabile al pensiero critico. Quindi a noi ci sembra che sia: che bello, quante cose so, quante cose vedo, quante cose leggo, salto di qua, salto di là, salto da, apro finestre, pop up, pop, 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 pop. Ecco, il nostro cervello si modifica e anziché riuscire ad andare ancora in profondità, quindi leggo la poesia e poi penso: che mi sta dando questa poesia? Che emozione mi sta dando? Ma io che ne penso? Ma io nella mia vita quelle cose di cui parla la poesia come hanno impatto? Ma chi lo fa più questo? Io mi accorgo, quindi per dirvi come il sottoscritto è una delle tante mosche nella rete, per esempio leggo il giornale tutte le mattine, mi piace stare un'ora al bar col mio cappuccino, la mia brioche e il giornale, lo faccio da una vita e quindi mi piace troppo e lo continuo a fare tutte le mattine. Ma mi sto accorgendo che mentre prima, se c'era un articolo che mi interessava, lo leggevo tutto, parola per parola, adesso salto di frase in frase. E quando mi sono accorto di questo, mi è venuto un mini attacco di panico, perché dico: porca miseria, mi stanno fregando. Mi stanno fregando, cioè non mi do nemmeno la lentezza di leggere, piacevolissima peraltro, di leggere il giornale. Beh, ho letto l'inizio di 20 frasi, so che cosa c'è scritto in questo articolo. Sì, ma la mia capacità critica, il tempo per pensare a quello che c'è scritto su quell'articolo, confrontarmi indirettamente con quel giornalista, con quel fatto, con quella situazione, me lo sono dato o no? No? Questo è quello che sta avvenendo. Che si sta formando non ci stiamo arricchendo, capite? Non ci stiamo arricchendo, approfondendo la nostra capacità di emozionarci, di decidere, di criticare, di sapere, di confrontare, di scegliere. Non ci stiamo perdendo questa capacità, perché il nostro cervello unico e pensante, individuale, sta prendendo e sta lasciando il posto a un cervello collettivo che impedisce la lentezza e la profondità del pensiero. Perché? Perché deve rispondere velocemente, no? C'è l'offerta, come si chiama quella lì? Avete visto? Quelli che fanno i divani là, come si chiamano? Poltrone e sofà. Quelli ogni settimana hanno un'offerta, già stanno a Natale e noi dietro, io mi vedo questa popolazione italiana che corre dietro a questi cazzo di artigiani della qualità. Oddio, che fatica, no? Nel frattempo, mentre corriamo appresso alle offerte di poltrone e sofà, dove stiamo noi? Dov'è la nostra vita? Dov'è la nostra interiorità? Mi viene la fame. Che fretta c'è, per l'appunto, perché dal lento piacere di pensare, osservare, godere della bellezza, siamo al veloce consumo di beni e ancora, ma anche di emozioni. Anche di emozioni. Le nostre emozioni si stanno facendo sempre più superficiali. Sì. Like o non like, quello è tutto. Non voglio io, perché qui sfondo una porta aperta, siamo tutti convinti, però tutti ci stiamo dentro. L'amicizia. Ma vi rendete conto come ci hanno distratto dalla profondità dell'amicizia, facendola diventare un... Sei un amico o non sei amico? Ti cancello dagli amici, non sei più mio amico e non ci siamo manco mai visti e mai parlare. Ma come, non sono più tuo amico? E chi sei tu? Noi ci scherziamo perché crediamo che siano cose superficiali, ma queste sono cose che lavorano sulla struttura del nostro cervello senza che noi ce ne accorgiamo. Ecco perché stasera, parlando di ribellione, perché parlando di ribellione me ne sono venute in mente mille cose di cui avrei potuto parlare, no, voglio parlare di questa, ribellarsi a questa, perché? Perché questa la sento veramente minacciosa. Se non opponiamo individualmente, non come massa, se no ricaschiamo nel trucco, nella trappola, se non opponiamo individualmente una reale resistenza a questo, se non cerchiamo di riconquistare lo spazio delle nostre emozioni, poi ci vogliamo comprare, io sul primo, ci vogliamo comprare sempre l'ultimo modello di iPhone, e va bene, ma almeno ci vogliamo dire sto obbedendo a qualche cosa che non ha a che fare con un mio reale bisogno, ma siccome mi diverte tanto me lo compro. Però prima un minimo di coscienza di ciò che stiamo facendo, oppure semplicemente obbediamo al cervello collettivo che dice se non c'hai l'ultimo modello di iPhone sei proprio un poveraccio, no? Come fai a vivere senza l'ultimo modello di iPhone? Poi se la vogliamo complicare un po', come faccio a vivere senza averci il telefono in tasca? Poi la vogliamo complicare ancora un po', come faccio a vivere se non lo guardo almeno ogni 10 minuti? E se poi qualcuno mi ha scritto e non l'ho sentito e sto perdendo la mail della mia vita in cui mi avvertono che ho vinto la lotteria di Capodanno? Ecco, a proposito di cervello e di darsi il tempo e di essere autentici, sapete che il nostro sorriso è una manifestazione esteriore, spontanea, di un'emozione profonda, no? C'è qualcosa che ci sta rendendo gioiosi, magari per un attimo, e ci viene il sorriso. Poi ci sono due o tre muscoli che sono gli unici che invece possiamo comandare, che sono quelli che comandano il movimento degli angoli della bocca. E allora noi abbiamo, capite la differenza? Abbiamo ridotto il nostro sorriso a fare così, ma è la gioia dentro? Come stai? Bene, grazie. Lo facciamo tutti, qualche migliaio di volte al giorno. E se ci soffermassimo a dire, ma io adesso che ho fatto così, che sentimento sto avendo, che emozione sto provando? Ma davvero ho voglia di sorridere a questa persona? O anche no? Il mio sorriso è qualcosa che nasce da dentro o è quello che cerebralmente il cervello collettivo mi spinge a fare perché non puoi non sorridere, no? Siamo capaci di creare un nostro codice etico che contempla anche la liceità del male. Che vuol dire questo? Che questa modificazione strutturale del nostro cervello ovviamente poi modifica anche in qualche modo, incide in qualche modo anche sulla nostra coscienza. Il nostro sentirci in buona coscienza, e uno dice ma tanto io c'ho i miei valori e i miei valori mi guidano, ma noi stiamo massificando anche quelli, rinunciando alla nostra capacità critica, stiamo rinunciando anche a quella cosa lì, e quindi anche la nostra coscienza diventa una coscienza globale, una coscienza collettiva, per cui anziché darci il tempo di sentire ma questo per me è bene o male, è molto più facile dire questa cosa è male ma insomma vabbè dai, va anche bene. Cioè diventiamo capaci di come dire, di desensibilizzare la nostra coscienza. Non è che la stiamo ampliando, la stiamo desensibilizzando. Per cui provate a ricordarvi, ma se 20 anni fa, 10 anni fa, avessimo visto quello che oggi stiamo vedendo in televisione, provate a ricordarvi, 20 anni fa, un bambino morto preso dalle acque del mare, come l'avremmo vissuto? E oggi? Ah, bambino morto, giriamo pagina del giornale, andiamo all'articolo dopo. Ci stiamo desensibilizzando per non sentire la sofferenza, per non sentire il dolore, per non sentire, sapete, tornando a Etty Hilsum, leggendo una pagina di questa, a un certo punto dico, porca miseria, lei descrive varie cose che stanno accadendo, fra cui dice, e come pure sta accadendo a quella nave con 148 ebrei sopra, che non stanno facendo attraccare in nessun porto del mondo. Caspita, questa l'ho già sentita. Questa l'ho già sentita, non tanto tempo fa. Allora sono andato a vedere, dico, ma di che sta parlando? Sono andato a vedere ed è un fatto storico, realmente accaduto. 148 ebrei che hanno tentato di sbarcare in quel periodo e la prima fu Cuba che non li accettò. Dovettero tornare, erano partiti dall'Europa per andare in America, America non li ha accettati, sono andati a Cuba, Cuba non li ha accettati, sono dovuti tornare in Europa e vari porti europei non li hanno accettati, fino a quando, sentite questa, fino a quando magnanimamente una serie di nazioni hanno accettato di spartirseli, non più di 10 a nazione. Ma vi rendete conto? Cioè io quando ho letto quella pagina, vi giuro, mi sono venuti i brividi, perché poi c'è il resto del racconto dopo quella nave lì, c'è il resto del racconto, che cosa è successo dopo? E allora, la prendiamo in mano la nostra coscienza, cominciamo almeno con noi stessi a metterci davanti allo specchio, sapete, no? Il famoso specchio davanti al quale ho ripetuto miliardi di volte, ci mettiamo a Mario, ma che ti sta, no, che ti sta succedendo, Mario, che ti sta succedendo? Ma ti accorgi di quello che ti sta succedendo? Te lo dici quello che ti sta succedendo? Lo vivi dentro, almeno lo senti il dolore per quello che sta succedendo? Oppure ti interessa solo la conferenza che farai domani sera? E così dalla memoria storica, filosofica, spirituale, passiamo alla memoria elettronica. Quanti giga c'ho? 100 giga, mi bastano, sto a posto, la felicità l'ho raggiunta, non mi mancheranno giga per tutta la vita, che meraviglia, no? Potrò archiviare come le nostre foto, archiviamo migliaia di foto, per farne chi? Per farne chi? Almeno io prima ne scattavo 24, non di più perché il rullino costava caro, poi ne stampavo 12 facendo prima i provini perché costava caro stampare, poi di quelle 12 ne conservavo 2 in un album e gli album ancora ce li ho. Adesso di quelle circa 5.000 foto che ho nel PC che ci faccio? Guardate che questa è in realtà, questo è quello che sta modificando le nostre cellule, le nostre sinapsi. Allora che dobbiamo fare? Torniamo al passato? Ritorniamo alla macchinetta col rullino? No, chiaro che no. Indietro non si torna, questo è provato. Ma come andare avanti? Come andare avanti? Avete letto Cecità di Saramago? Cos'è Saramago? Ecco, leggetevi Cecità di cos'è Saramago. È un libro che vi sconvolge un po' lo stomaco, ma che poi vi dà, è una metafora incredibile, di una città in cui improvvisamente c'è questa strana epidemia per cui uno diventa improvvisamente cieco e poi piano piano diventano tutti ciechi, tranne una. Leggete questo libro perché è bellissimo, duro, ma bello. quindi ribellarsi sì, ma per essere, no? Per essere cosa? Il problema non è la tecnologia, ma il non ribellarsi alla disumana manipolazione di chi la usa per omologarci. Non lasciamo che questo accada. Ritroviamo non la nostra nostalgia ai miei tempi, non sto parlando di quello. No, io non sono del tipo Into the Wild, ce ne torniamo nella foresta, salvo poi morirci, perché poi nel film Into the Wild lui c'è morto, torniamo lì, pensiamo che la soluzione sia comprarsi una casa a Rigolato e andarci a vivere accendendo il fuoco senza wifi, senza... quella è la soluzione? No, io non lo credo. Credo che la soluzione sia vivere la vita, così come la vita sta andando avanti, ma acquisire coscienza, consapevolezza, ribellione dentro. Non sto proponendo un nuovo partito politico, sia chiaro, sia chiaro. Non è quello, non me ne può fregare di meno. Ma una ribellione interiore, cioè l'amore per la propria totale... unicità. Un altro Mario Franchi, e così via, vale per tutti voi, e tutto l'universo in questo istante non esiste. Allora, ci sarà un motivo. Che me ne faccio di questa unicità? Che me ne faccio? La temo? Per cui sto meglio se siamo almeno 200 o 300 tutti uguali? Possiamo scegliere, o sapienti o furiosi. Altra cosa bellissima. Giordano Bruno ha scritto un testo, difficilissimo, ho provato a leggerlo, ho rinunciato, difficilissimo. Però ho letto quelli che ne hanno scritto, che hanno avuto il coraggio di leggere, la capacità di leggerlo e poi ne hanno scritto. Intitolato Gli eroici furori. E Giordano Bruno, non a caso ha fatto la fine che ha fatto, in questo libro spiega, no? Cioè, gli esseri umani si possono dividere in sapientes, i sapienti, oppure i furiosi, presi dagli eroici furori. Cioè, i sapienti sono quelli che la vita, l'universo, il cosmo lo misurano e quindi ne traggono tutte le leggi, le misurazioni, no? Era chiaro il riferimento che faceva a Galileo. Non a caso, trovandosi tutte e due esattamente nella stessa condizione, uno è rimasto vivo e l'altro è finito sul rogo. Perché? Perché lui dice, e i sapienti sono quelli che pensano che sia tutto perfettamente controllabile, persino Dio. Poi ci sono quelli presi dagli eroici furori, quelli che non sanno perché, ma procedono nella vita innamorati della vita, presi dalla follia, non dalla conoscenza di Dio, ma dalla follia per Dio. E Giordano Bruno, questa è simpatica, lui non credeva in Dio, in un Dio trascendente come quello della proposto dalla Chiesa. Lui diceva che Dio è la materia, il cosmo, le stelle, la luna, nel corpo di una donna, quello è Dio. Poi ha detto anche il corpo mio, addio. Ecco, quindi possiamo scegliere, sapienti o furiosi. Io dico, va bene tutte e due, purché consapevoli di quale sia la scelta che stiamo facendo e purché dentro di noi rimanga aperta la porta all'altro. A me piace molto essere furioso, ma anche essere sapiente. Come? Quello poi lo devo trovare io il modo. Di cosa in realtà abbiamo paura? Di questo, di perdere il controllo. Come cercare di controllare le bolle di sapone, no? È simpatico quando le fanno in Piazza San Giacomo, c'è un tizio che le fa bellissime, grosse, e tutti i bambini che corrono dietro a queste bolle. E si vede proprio i bambini più piccoli, no? Perché i più grandi sono già alla fase liberità. E liberità, quello che fa le bolle, beato lui, adesso gliele buco tutte e quindi loro gioco è andare a scoppiare. E invece se li guardate, i più piccolini, e rincorrono le bolle perché le vogliono prendere, le vogliono prendere, puff, e gli scoppiano in mano, no? Allora non potremo mai prenderla una bolla di sapone. E così è la nostra idea di poter tenere sotto controllo la nostra vita. Non ci possiamo riuscire, non la possiamo controllare. Lasciamola andare questa cosa, non possiamo controllare la nostra vita. Ma questo non significa che la mancanza di controllo sulla nostra vita debba essere alimento per tutti quelli che, sapendo questo, ci fanno sentire la paura. Perché? Perché ci dicono: guarda che stai perdendo il controllo, adesso hai perso il controllo su Borgo Stazione, via Aquileia, via Roma, via Leopardi, via Carducci, e siamo arrivati in centro, no? Abbiamo perso il controllo su una parte della città. E questo è solo un esempio per dire quante sono le cose di cui sentiamo la paura. Quante cose. Quanti di noi la sera, andando a dormire, troc, 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 si chiudono dentro a chiave? Mia nonna non lo faceva, noi oggi lo facciamo, perché abbiamo perso questo controllo, abbiamo perso il controllo della nostra capacità di fidarci degli altri, l'abbiamo perso. Dici, ma è oggettivamente, oggi se lasci casa aperta ti ritrovi uno dentro. Può darsi, però di nuovo non si tratta di fare una cosa o l'altra, ma ce ne vogliamo accorgere e vogliamo chiederci personalmente: ma in questa situazione io che posso fare? Che posso fare? Qual è la risposta che do? Mi omologo alla paura? Diventiamo tutti un popolo di spaventati? Questo possiamo fare. Io ho 68 anni quasi, a gennaio mi faccio 68. E a 68 anni mi metto a cambiare il mio sguardo. La risposta è: perché no? E perché no? Io finché ci ho fiato cercherò di farlo, no? Ritroviamo il coraggio di coltivare una mente capace di incanto. Io se sento parlare di sapienti e furiosi e dentro di me, fatemi impazzire un po' per piacere, e questo è quello che sei. È lì che mi sento attratto, poi ci riesco, questo è un altro discorso e sono affari miei, ma certamente la tendenza è quella. Sento che davvero riuscire a ritrovare quello sguardo che prova meraviglia, che prova fiducia, che guarda un altro essere umano e non dice: ma questo mo mi pregherà. Lo guardo negli occhi e dico: ma guarda che c'è in quegli occhi, che c'è in quegli occhi, che sentimento c'è. E forse se io, guardando quegli occhi, provo dentro un sentimento del tipo: ma sì, tu sei come me, e forse l'altro che mi voleva magari rubare il portafoglio ci rinuncia a rubarmi il portafoglio, non sa nemmeno perché, ma gli passa la voglia di rubarmi il portafoglio. Allora, o a questo ci cominciamo a credere e cominciamo a spargere incanto nel mondo, perché che altro pensiamo di fare? Ma davvero pensate che la soluzione sia un partito piuttosto che un altro? Non ha mai funzionato, perché dovrebbe funzionare? Non ha mai funzionato. Un principe piuttosto che un altro, un Dio piuttosto che un altro, ha mai funzionato. E allora forse quello che ci dobbiamo, la ribellione è proprio a questa idea che non ci sia altro da fare. E invece forse qualcosa da fare c'è, ritrovare quello sguardo incantato, quella semplicità. Questo è il vero lavoro interiore, perché quando ritroviamo quello sguardo incantato, quello che ritroviamo è un pensiero che sente proprio il bisogno, il desiderio di passare, di tornare dal rumore al silenzio. E per ascoltare il silenzio ci vuole un po' di tempo, perché siamo talmente assordati dal rumore che anche che se ci mettono sotto una campana continuiamo a sentire il rumore. fuori il tempo, no? Avete provato ad andare dentro un bosco e a mettere via, adesso mi sento il silenzio, c'è immediatamente un rumore terribile che è quello delle rotelline dei vostri pensieri che partono a mille, no? Quindi tempo per ritrovare il silenzio, dal sospetto alla fiducia, che è quello che dicevo adesso. Possiamo continuare ad aver paura, a sospettarci l'uno con l'altro di volere il nostro male, lo possiamo fare, ma quello è come, appunto, vi ricordate il famoso quadro anche dei ciechi, no? Del cieco che guida gli altri ciechi, bluff, tutti nel burrone, dall'ansia alla pace, e qui si apre un capitolo enorme. Perché che cosa sia l'ansia ormai, ahimè, lo sappiamo benissimo tutti, perché la viviamo tutti l'ansia, quotidianamente, in un modo o in un altro. Ma è la pace? Da dove arriva quella pace? Dove sta? Dove è nascosta quella pace? È nascosta dietro a quegli occhi di quel bambino, in quell'incanto lì, nella capacità di tornare ad essere puri, semplici, aperti, disponibili, amanti, con tutti i significati che volete dare a questa parola. Non c'è un altro modo. In questo modo riconquisteremo la nostra vera libertà. Primo, il coraggio dell'unicità della nostra storia, e quindi guardarla la nostra storia, riconoscerla la nostra storia. Leggevo una frase bellissima oggi, sempre su uno di questi diari di Etty Hiltzum, che diceva: non si tratta di amare i nostri genitori, si tratta di onorarli. Bellissimo, perché adesso ho capito da dove ha copiato Hellinger, perché Hellinger questo dice, e il punto di partenza è lì. Non si tratta di imparare ad amare i nostri genitori, ma di onorarli. La coscienza della nostra reale divinità, l'ho messa tra virgolette per non spaventarvi, ma insomma, poi ognuno alla parola divinità dia il significato che crede. La nostra reale divinità, intendo dire, alla Giordano Bruno, la nostra consapevolezza di essere nella nostra materialità divini, che la nostra divinità è il nostro corpo, è la vita che lo sta facendo vivere in questo momento. Cos'è che mi fa aprire bocca in questo momento? È il cervello collettivo? Spero proprio di no. Spero di no. Ma certamente è una dose di divinità che c'è in me, che non riguarda la mia personalità. Come essere umano, pensante, sono molto lontano da qualunque concetto di divinità. Ma dentro di me, la vita che scorre dentro di me, che mi sta facendo parlare, quella, accidenti se lo è divina, perché è quella che mi sta mettendo in moto le celluline, come dice Poirot, le celluline grigie, le mette in moto e mi fa parlare, no? Per cui, e qui finisco, vi invito a sentire questa canzone e a leggere le parole di questa canzone, e poi ci salutiamo. E il mio augurio alla fine di questa conferenza è di sentire che qualunque sia il posto, il momento, il punto in cui siamo arrivati, beh, lì possiamo essere quelli che restano ancora un po', per capire un po' di più, per essere liberi un po' di più, per amare un po' di più, e anche ogni tanto, ahimè, ma inevitabilmente, per soffrire un po' di più. Ma questa è la vita.
Se la più grande fatica è riuscire a non far niente, a lasciare tutto com'è, fare quello che ti viene e non andare dietro alla gente, sai che mi perdevo dietro chissà quale magia, quale grande canzone, in un cumulo di pietre, sassi più o meno preziosi e qualche ricordo importante che si sente sempre.
E che mi lasciavo trascinare in giro dalla tristezza, quella che ti frega e ti prende le gambe, che ti punta i piedi in quella direzione opposta, così lontana dal presente. Ma noi siamo quelli che restano in piedi e barcollano su tacchi che ballano, e gli occhiali li tolgono con l'acceleratore fino in fondo, le vite che sfrecciano.
E vai, che presto i giorni si allungano e avremo sogni come fari, avremo gli occhi vigili, attenti, selvatici degli animali.
E che mi voltavo a guardare indietro, e indietro ormai per me non c'era niente. Avevo capito le regole del gioco e ne volevo un altro, uno da prendere più seriamente.
E che mi perdevo dietro a chissà quale follia, quale grande intuizione, tra piatti sporchi e faccende, tra occhi più o meno distanti e qualche ricordo importante che si sente sempre. Ma noi siamo quelli che restano in piedi e barcollano su tacchi che ballano, e gli occhiali li tolgono e con l'acceleratore fino in fondo, le vite che sfrecciano. E vai, che presto i giorni si allungano e avremo sogni come fai, avremo gli occhi vigili, attenti, selvatici degli animali. E chiudo una volta e chiudo un pensiero, è stato così brutto da non dirlo a nessuno.
Più di una volta sei andato avanti dritto, dritto sparato contro un muro, ma ti sei fatto ancora più male aspettando qualcuno. Ma ti sei fatto ancora più male aspettando qualcuno.
Ad essere pazzi? E allora buonanotte e buona follia.
Alla prossima.